Siano lodati Gesù e Maria. Carissimi fratelli e sorelle, domenica scorsa il Signore ci ha dato la bellissima immagine del buon pastore e del buon gregge per simboleggiare non soltanto la sua tenerezza nei confronti di ciascuno di noi, ma anche l'immagine della Chiesa. E oggi il Signore continua a parlarci della Chiesa per tutto il tempo di Pasqua. Il centro è la Chiesa, il frutto della Pasqua. E la Chiesa è espressa nell'immagine della vite e dei tralci. La vite è Gesù, i tralci siamo tutti quanti noi, innestati in Gesù con il Santo Battesimo, e che attraverso tutti i sacramenti, in particolare quelli che si ripetono, la confessione e la comunione, assorbiamo da Cristo linfa per dare buoni frutti. Questo dovrebbe essere il nostro pensiero quotidiano, stare sempre uniti a Gesù, prendere da Gesù la sua stessa vita e dare in noi frutti di vita eterna, frutti di vita cristiana. Quando noi guardiamo una vite, la guardiamo tutta intera, è una sola realtà. Non si vede la vita e poi staccati i tralci, si vede la vita tutta intera, e fra poco la vedremo anche sbocciata nei suoi frutti. Così è la Chiesa, non c'è Cristo e staccati i cristiani, ma Cristo e i cristiani sono un tutt'uno, sono la Chiesa, il capo e il corpo, le membra e la testa. Fratelli, in questo nostro momento storico, in cui la fede in Gesù è seriamente minata, la santità, la bellezza della Chiesa non può essere minata in se stessa, però nelle sue espressioni pratiche, nel modo di percepire e di vivere il mistero della Chiesa, lì sì. Per esempio, se noi dovessimo un attimo affacciarci a 2000 anni fa, ce l'ho fatto fare la prima lettura tratta dagli Atti degli Apostoli, e dare uno sguardo a com'era percepita la Chiesa 2000 anni fa, la Chiesa nascente, la Chiesa primitiva cosiddetta, no? Era molto diversa dal modo di percepire la Chiesa oggi. La comunità cristiana è la nostra famiglia. Noi, oltre la famiglia naturale, ci sentiamo innanzitutto membri di una società civile, di una comunità civile. Voi cosa dite? Io faccio parte della famiglia Cilla e sono un acheruntino. E no, io faccio parte della comunità cristiana e poi sono un acheruntino. La comunità cristiana che è in ascerenza, perché questa è la mia famiglia, la parrocchia, la chiesa, la diocesi, la comunità cristiana, un'espressione che purtroppo si usa poco oggi. Questo significa che con tutte le persone che sono innestate in Gesù nel battesimo c'è un rapporto di parentela molto stretto, non dovuto semplicemente a rapporti di sangue o di cittadinanza anagrafica, ma dovuta all'avere in me e in lui la stessa sorgente di vita, Gesù. In me e in lui c'è la grazia di Dio, in me e in lui c'è lo Spirito Santo, siamo una cosa sola in Gesù. C'è questa percezione di comunità cristiana tra noi? Cosa era la Chiesa alle origini? Andiamo al testo biblico. Dice che la Chiesa era dunque in pace per tutta la Giudea, la Galilea, la Samaria. Voi sapete che tra i giudei e i samaritani non correva buon sangue, ma poiché si faceva parte della stessa comunità cristiana c'era sempre buon sangue, si era in pace al di là delle questioni problematiche storiche, politiche, eccetera. Si è sempre in pace nella Chiesa. C'è la possibilità di essere in odio con un membro della mia stessa carne, perché colui che è battezzato come me è carne della mia carne, io sono osso delle sue ossa. È una verità che non appartiene soltanto al matrimonio, ma a ogni membro della Chiesa. E poi dice, la Chiesa si consolidava, cioè diventava sempre più forte, perché era una Chiesa che si nutriva. Un corpo si indebolisce quando non si nutre, quando non mangia, quando non beve, quando non fa un po' di attività fisica. I primi cristiani invece si nutrivano della preghiera, della parola di Dio, dei sacramenti, si nutrivano gareggiando a farsi del bene, non, usando un gergo volgare, a farsi le scarpe, a farsi del male, a invidiarsi, a mormorarsi, a farsi del bene. Questo è il gareggiare quotidiano tra i cristiani. Cosa ascoltavano i cristiani? Tutto quello che ci viene propinguato attraverso i mezzi di comunicazione oggi, tant'è che finalmente si comincia a parlare di fake news, di false notizie. Ma guardate che le false notizie non sono soltanto quelle che uno dice: ah, è scoppiata una bomba là, scappate, poi va a vedere, non è scoppiata nessuna bomba, no? No, 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 non sono soltanto questo le fake news. Le fake news sono soprattutto quelle nascoste, quelle che ci fanno credere che possiamo fare a meno di Gesù, possiamo fare a meno della Chiesa, possiamo fare a meno dall'osservare i comandamenti di Dio. Perché tutti fanno così, tutti la pensano così, tutti dicono che se si è malati è giusto morire, è giusto, 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 no, è giusto. Allora tu lo senti uno, tu, e poi sei anche tu portato a credere che è giusto uccidere. Queste sono fake news? Sono notizie false? E allora dobbiamo nutrirci soprattutto dell'insegnamento di Dio che viene a noi attraverso la parola di Dio e il magistero della Chiesa, cioè l'insegnamento autentico dei pastori. E continua, la Chiesa era in pace, si consolidava, camminava nel timore del Signore. Non era una Chiesa ferma, una Chiesa che aspetta, una Chiesa che insiste affinché siano salvaguardati i propri diritti. Noi vogliamo questo, abbiamo il diritto a questo, pretendiamo questo, vogliamo questo parroco e non quell'altro parroco. Faccio qualche battuta, no? No, era una Chiesa che camminava nel timore del Signore. Che significa camminava? Che cresceva sempre di più in santità, che andava sempre di più dietro Cristo, il vero pastore, il buon pastore, che ci porta ai pascoli della vita eterna. Dice un caro sacerdote, dice, noi ministri di Dio siamo i cani del pastore, ma il pastore è Gesù. Lui dobbiamo seguire, certamente dobbiamo anche ascoltare i cagnolini che ci dicono no, non si va di là, sì, si va di là, forza, coraggio, stiamo tutti uniti a Gesù, no? Però è Gesù il pastore, è Gesù il parroco che noi dobbiamo seguire, quindi una Chiesa che è in cammino, non una Chiesa che sta ferma. Ah, se dessimo questa immagine di una comunità immobilizzata, che fa i doveri che deve fare, non una Chiesa viva, una Chiesa che ferve, una Chiesa che cerca di amare sempre di più il Signore e il prossimo. E infine l'ultima frase aggettivizzante, diciamo così, della Chiesa è questa: cresceva di numero, cresceva non soltanto di santità ma di numero. Quanto è importante questo? Come si fa a crescere di numero come comunità cristiana? Beh, scusate se dico una cosa banale, ma il primo modo per crescere di numero è mettere al mondo dei figli, perché se noi i figli non li mettiamo al mondo, la nostra ex Europa cristiana che fine farà? Guardate che nelle altre religioni il tema di accogliere la vita è un tema centrale, centrale. E poi quei figli che permettiamo a Dio di far nascere in noi con il contagocce, che si fa? Sono membri della Chiesa? Sono stati santificati da Cristo? No, ci vuole il santo battesimo per entrare nella Chiesa ed essere santi. E si aspetta. aspetta, si aspetta, si aspetta. E chi aspetti? Aspetto a mettere da parte un po' di soldi per pagare il ristorante. Cioè, la prima cosa che si dovrebbe fare quando un bambino nasce è farlo entrare subito nella chiesa. E voi andate a leggere le biografie dei santi. Oggi è Santa Caterina da Siena, patrona d'Italia. La biografia di San Pio. Ma questi il giorno stesso venivano battezzati. Il giorno stesso. Ecco, fratelli carissimi, ma si cresce in numero anche rendendosi sempre disponibili a coloro che o non sono mai entrati nella chiesa, o magari sono entrati perché sono battezzati, ma poi con il cuore se ne sono andati via. Sì, sono innestati, ma hanno reciso il passaggio della linfa vitale. Sapete bene come si può creare questo taglio? Attraverso il peccato. Abbiamo ascoltato nella seconda lettura, osservare i comandamenti di Dio è assolutamente indispensabile per vivere la vita di Dio. Gesù chi è? Colui che vive in pienezza la via della verità e dell'amore scritta nei comandamenti di Dio. Quanti fratelli che sono entrati nella chiesa e nel loro cuore sono dei cadaveri, sono morti. Allora crescere in numero significa anche riportare questi fratelli all'amore di Dio. Fratelli che da tanto tempo non si confessano, da tanto tempo non si accostano alla comunione. Far crescere in numero la Chiesa significa anche parlare di Dio a questi fratelli, del suo amore, delle gioie che si vivono nello stare come membro vivo e non membro morto nella Chiesa. Abbiamo ascoltato sempre in questa splendida pagina degli Atti degli Apostoli San Paolo, che voleva entrare nella Chiesa. E i cristiani avevano paura di San Paolo perché era stato il più grande terrorista dei primi cristiani. E poi c'è stato qualcuno che ha interceduto, San Barnaba, no, lui ha incontrato il Signore, è cambiato, non è più lo stesso. E San Paolo è stato accolto all'interno della comunità perché la comunità ha superato le diffidenze. Quante volte abbiamo la puzza sotto il naso, vediamo quel fratello, proprio quello là, si presenta in chiesa, va lì la comunione e ci mettiamo a giudicare il prossimo. Deve essere comunità accogliente come ci esorta il Papa. E però poi San Paolo è membro della Chiesa, ha rischiato tante volte la pelle, quante volte ha rischiato di essere ucciso. Perché? Perché era un cristiano vivo, un cristiano che non sa investire se stesso per amore di Cristo, un cristiano che dorme. Oggi più che mai che siamo continuamente perseguitati, oggi più che mai c'è una possibilità di essere messi alla berlina, di essere odiati per amore di Cristo. La paura di non essere più stimati, di non essere più persone agli occhi degli uomini integri. Sono gli occhi di Dio che ci interessano. Bene, fratelli carissimi, preghiamo oggi in modo particolare per i bambini che riceveranno per la prima volta la comunione, che riceveranno questo flusso pieno di grazia, la stessa persona di Gesù nei loro cuori, perché si sentano membre vive della Chiesa e la Madonna li conduca sempre di più ad una vita alta di santità. Siano lodati Gesù e Maria.